Buonasera, siamo all'Italia non si taglia, la striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata. Siamo questa sera con Mauro Belcastro, che è assegnista di ricerca in storia del cristianesimo dell'Università di Torino, ma anche docente a contratto di Nuovo Testamento all'Istituto Protestante di Teologia di Parigi e soprattutto è un membro della comunità valdese. E diciamo, anche se, come ci spiegherà, diciamo, commenta il disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata, ma in generale l'autonomia differenziata, che come sappiamo viene da molto lontano, lo farà, diciamo, a titolo personale, però sicuramente è un contributo importantissimo entrare anche nel campo, diciamo, di come i valori etici della religione possono essere rapportati con i contenuti di un disegno di legge che si basa, diciamo, sull'egoismo di alcune regioni più ricche a favore dei propri abitanti e sono magari neanche tutti, come vedremo, ma o come abbiamo visto in tutti questi incontri, e mentre appunto il messaggio che può essere religioso, ma in particolare anche della Chiesa Valdese, in cui la centralità della comunità, della solidarietà è assolutamente forte, e, diciamo, come si può coniugare con questa prospettiva che è destinata proprio a spaccare l'Italia, a spaccare anche a dividere chi si chiude in se stesso da chi invece si vuole aprire al mondo e alle esperienze. Prego, Mauro.
Grazie, grazie Anna Maria, e un saluto a tutte e a tutti. Sono davvero molto grato di essere qui, di poter parlare a carte in regola, anche perché quello che dicevi tu, cioè, la prospettiva religiosa diventa una prospettiva molto importante nella misura in cui come dire, coloro che propongono questo tipo di legge hanno, no, dei valori, o si richiamano dei valori che, come dire, evocano il Dio patria famiglia in modo abbastanza evidente, come stiamo guardando e vedendo, insomma, anche in questi mesi. La questione che sollevavi tu, cioè il fatto che effettivamente tu mi hai presentato come valdese, appartenente alla comunità valdese. I valdesi, io non sono portavoce della Chiesa Valdese, sono qui come appunto singolo valdese, storico, che fa una riflessione sul disegno di legge, perché in fondo la Chiesa Valdese, come dire, ci tiene molto all'autonomia, ecco, ma bisogna un po' intendersi su che cosa effettivamente nel mondo valdese e nel mondo protestante poi in generale significa l'autonomia. Autonomia non è appunto semplicemente autoregolamentazione, ma è una parola che fa coppia con libertà. Voglio dire, i valdesi, per prendere appunto l'esempio di questo tipo di protestantesimo, è essenzialmente libertà di pensiero, è anche libertà di costume in un certo senso, e le valdesi e i valdesi nel corso dei secoli hanno lottato per guadagnare questa libertà, che era una libertà in qualche modo di appunto autonomia rispetto a dei poteri che desideravano a tutti i costi in qualche modo dire la loro, no? E obbligare, no, la popolazione tutta intera, anche dal punto di vista religioso, che era un po' il collante sociale di molti, insomma, è stato ed è ancora in alcune parti del mondo sicuramente lo è ancora, il collante sociale per eccellenza, e i valdesi sono sempre trovati appunto nella impossibilità, no, di dire la loro per molti secoli, perseguitati, uccisi e quant'altro. E dunque per un valdese è importante il concetto di autonomia, però appunto connesso al concetto di libertà, e la libertà il punto di riferimento. Libertà di che cosa, di fare che cosa in definitiva? Ma qui mi viene in mente un esempio: quando i valdesi hanno potuto avere la libertà di culto, no? A partire dal 1848 hanno potuto appunto uscire in qualche modo dalle valli, scendere a Torino, e poi la prima cosa che hanno fatto è andare in giro per l'Italia. Non è che non sono stati come quelli che gli hanno aperto appunto i cancelli e non sapevano che cosa fare della loro libertà. No, hanno esercitato questa libertà e lo hanno fatto, tra l'altro, in una maniera molto curiosa, seguendo le strade, il tracciato in qualche modo delle madri e dei padri risorgimentali. non quella, non di quel risorgimento retorico appunto della evocazione in riferimento alla grande patria, poi magari dico due cose anche su questo, ma appunto il tentativo di seguire dei tracciati, delle strade in giro per l'Italia che era tutta da costruire. Ma che cos'era l'Italia in definitiva? No? Non era ancora niente, c'era tutto un coacervo di diversità dal sud borbonico allo stato della Chiesa che era ancora in qualche modo da superare e poi le autonomie in qualche modo locali, vari regni e poi il nord, il nord-est, il nord-ovest. I valdesi hanno contribuito in qualche modo attraverso la loro fede, il loro modo di vedere insomma la religione, il mondo, eccetera, a creare delle reti solidali, delle comunità solidali in cui essere in qualche modo gruppi di persone che lavoravano per la creazione di una rete solidale, per rinegoziazione continua delle regole, per una creatività, se vogliamo, anche di governo, no? Locale e sovralocale in qualche modo. E qui ci tengo anche a dirlo, non soltanto i valdesi, ma appunto anche le madri e i padri risorgimentali, hanno lottato perché queste reti solidali non si fermassero al territorio che poi sarebbe diventata l'Italia, ma si espandessero anche in Europa, in tutto un territorio più, e anche oltre l'Europa, no? Connessioni con tutto il mondo e quant'altro. In un momento, tra l'altro, storico molto molto complesso, che era quello delle rivoluzioni, in fondo, appunto con grandi sperimentazioni a 360 gradi. Dunque, questo ci tengo molto perché, certo, per i valdesi è importante l'autonomia, ma è importante l'autonomia della libertà, appunto la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di creazione di nuove comunità e di nuove sperimentazioni. Ecco, questa sperimentazione del disegno di legge non è tanto una sperimentazione, invece intanto non è nuova, ma è esattamente, nonostante come dire, voglia rassicurare fin dal primo articolo di essere appunto una legge che va nella direzione della creazione di comunità più solidali, in realtà esattamente il suo contrario. Mi permetto, prima di andare avanti un po' nel discorso, di ricordare che nella relazione illustrativa al disegno di legge, proprio alla prima pagina, si leggono delle espressioni, come dire, piuttosto agghiaccianti da questo punto di vista. Per esempio, intanto il fatto che questa autonomia differenziata è in qualche modo si auto determina come subordinata alle esigenze poste dagli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi già lì ci sarebbe da fare tutto un ragionamento. Ma poi dice esplicitamente, dal secondo angolo visuale, l'autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali. E poi subito dopo dice: perciò è frequente il rischio che il rallentamento di talune realtà, quindi questa piena realizzazione in realtà, colpisca anche quelle che potrebbero avere un ruolo di traino, cioè in definitiva io devo tagliare coloro che sono le palle al piede di coloro che invece hanno un ruolo di traino e faccio passare questo per solidarietà nazionale. Questo io lo trovo non solo contraddittorio ma anche assolutamente contrario a, come dire, al principio insomma di solidarietà nazionale invece. E quindi, tornando al discorso dei valdesi, ecco, quindi autonomia e libertà e creazione appunto di comunità orizzontali, poi essenzialmente, che tra l'altro superino anche i simboli in qualche modo, perché il problema è centrale. Allora, l'attuale governo è l'attuale maggioranza, insomma, è, lo vediamo anche da questo disegno di legge, estremamente contraddittorio, perché da una parte c'è una parte della destra che evoca lo spirito nazionale, che poi in realtà è il discorso sulla patria, insomma, che è un come dire, un ridisegnamento in qualche modo del concetto di patria risorgimentale. E va bene, non va bene, ma insomma, come dire. E poi c'è un'altra, quindi la patria, l'unità, no? L'unità della nazione basata su che cosa poi in definitiva? Su terra, sangue, quant'altro, Dio, patria e famiglia, torniamo lì. E poi c'è un'altra parte di questa maggioranza che invece, in contraddizione con questo elemento, è neoidentitaria, locale, regionale, no? Che affonda le sue radici alla tradizione della Lega, insomma, già da Bossi in avanti, con richiami a questa creazione di miti, insomma, ancestrali, storici, eccetera, che si rifanno ai Celti e quant'altro. Quindi queste due anime ruotano intorno, però in realtà, a un disfacimento appunto di questo discorso di solidarietà nazionale, che è molto problematica e che, tra l'altro, appunto, è totalmente contraria alla nostra storia, insomma, questo ci tengo molto a dirlo. C'è un ultimo aspetto che volevo sottolineare, che è quello appunto il riferimento a questa faccenda dell'identità, no? Questo neoidentitarismo che è del tutto evidente essere appunto sorgente insomma in questo disegno di legge, ma non soltanto. Identità che va nella direzione di un restringimento del campo, voglio dire, noi valdesi siamo un gruppo, una minoranza religiosa che ha ottenuto libertà religiose e l'abbiamo ottenute già da 150 anni. Noi ci troviamo ancora in una situazione veramente drammatica nei confronti di altre minoranze religiose, che poi minoranze sono relativamente, insomma, pensiamo all'Islam, che non avrà invece mai, stante le condizioni attuali, la possibilità di esercitare pubblicamente e liberamente il proprio culto. Questo disegno di legge va nella direzione, poi questa legge insomma andrà nella direzione di un impedimento ancora maggiore, un restringimento di campo, perché l'identità locale si fonderà su quello ancestrale, che poi in definitiva è cristiano, ma un cristianesimo un po' differente rispetto a quello che ho raccontato fino adesso. Faccio un esempio soltanto veloce, la regione in cui vivo, che è il Piemonte, sta preparando un disegno di legge che va nella direzione dell'istituzione, e noi siamo molto felici di questo, di una giornata della libertà, una libertà religiosa, la libertà di pensiero e quant'altro. Leggere il disegno di legge regionale è istruttivo, perché ritorna continuamente, ed è una legge proposta della sinistra, come dire, istituzionale, la grande sinistra, ma il PD tanto per intenderci, e la questione è interessante perché ci sono un sacco di riferimenti a Piemonte, noi piemontesi, e noi piemontesi e i valdesi, no? Come se valdese e piemontese fosse la stessa cosa in definitiva, no? E quindi la celebrazione di ciò che c'è già. Quello che mi fa, come dire, un po' rabbrividire è il fatto che si celebra ciò che c'è e non si lotta per ciò che non c'è. Voglio dire, se effettivamente il mondo valdese, il mondo protestante internazionale ha un grande pregio dal mio punto di vista, la militanza continua nei confronti di coloro che effettivamente non hanno voce, nella creazione effettivamente di reti, ancora una volta, solidali, nell'uscita del concetto di identitarismo che si fonda su questioni fragili, anche se altisonanti, e che va appunto nella direzione della possibilità di dare parola a chi effettivamente non ce l'ha, e stante la situazione attuale, probabilmente non avrà mai.
Ecco, mi sembra molto interessante il fatto che tu hai parlato di una solidarietà orizzontale, che poi in fondo anche il discorso della libertà, se non si coniuga insieme alla solidarietà e all'uguaglianza, può essere individualismo ed egoismo, proprio quello di cui dicevamo all'inizio, che è un po' la direzione che hanno preso le regioni e i sostenitori dell'autonomia regionale differenziata. La tua esperienza, ti chiedo qualcosa sulla tua esperienza a Parigi, cioè tu hai già detto che appunto per i valdesi è molto importante anche il respiro internazionale, non chiudersi solo all'interno della propria patria, ma vedendo l'Italia e questa situazione dell'autonomia differenziata dalla Francia, che ha avuto storie diverse dalla nostra, anche è uno Stato molto più antico che non ha problemi di unità della Repubblica. Cosa pensi che potrebbe insegnarci un confronto?
Come dire, appunto, come dicevi tu, la storia è molto diversa. Io la Francia la vedo dal punto di vista dell'accademia in cui insegno, per cui in realtà faccio molta fatica a vedere proprio anche il tessuto, come dire, politico e sociale. Quello che mi verrebbe da dire, io lo dico anche alle mie studentesse e ai miei studenti lì, è che mi sembra sempre che loro siano più attivi. L'abbiamo visto con la questione non soltanto delle ultime battaglie, ma anche quelle sulla pensione, insomma, mi sembrano sempre più attivi, e quindi che se ci fosse il sospetto di una separazione, cosa che in realtà poi c'è anche lì in un certo senso, sarebbe immediatamente, ci sono gli anticorpi. Però è vero fino a un certo punto, nel senso che temo che il trend, diciamo così, di questa che dicevi tu, questo individualismo, quello che generalmente chiamo, ma non solo io, anarco-individualismo, che poi si fonda essenzialmente su una, è una variante, insomma, del capitalismo e dell'arricchimento, in qualche modo, è un po' trasversale a tutta Europa, no? Bisognerebbe davvero ricominciare a, come dire, a fare un po' come no? Le mazziniane e i mazziniani che giravano per l'Italia e per l'Europa, cercando di ritessere delle relazioni internazionali forti, no? Beh, ho citato Mazzini per non citare i marxisti, ma insomma questo è un po' il concetto. Ed è un po' quello che cerco di fare. Bisogna tenere in considerazione una cosa, qui lo dico solo un po' a conclusione. Il mio caso, come quello di migliaia di colleghi e colleghe, è quello di, passatemi il termine, intellettuale migrante, nel senso che vado in Francia perché in Francia c'è lavoro per me. Spesso e volentieri è così per molte di noi. La condizione di precari della ricerca, di precari nella scuola, di precari nel mondo intellettuale, eccetera, eccetera, ci costringe ad andare altrove. E però ci fa fare anche lo stesso gioco di questo anarco-individualismo, per cui in realtà poi curiamo più i nostri interessi personali, cioè in buona sostanza portare a casa uno stipendio, piuttosto che lavorare in modo militante nei paesi in cui si è. Ecco, bisognerebbe cambiare il trend sotto questo profilo, e da questo punto di vista sto cercando un po' di farlo, ma non è semplicissimo, ecco.
Ecco, un'ultima domanda. Tu hai a che fare sia come docente università, sia anche per la tua esperienza al liceo, e sia anche come esponente della comunità valdese, hai a che fare molto con ragazzi e ragazze. Ecco, cosa pensi rispetto all'impegno che richiederebbe proprio un contrasto a questa, non solo l'autonomia differenziata, ma diciamo tutto quello che c'è dietro e che ha portato all'autonomia differenziata?
Ma essenzialmente due cose. La prima è legata al fatto che bisogna smettere di pensare che a scuola non si debba fare politica. Questo è un errore enorme. A scuola bisogna fare politica, e come? I ragazzi hanno bisogno, le ragazze hanno bisogno di sentirsi dire alcune cose perché non sono abituati a sentirsele dire più. Quindi bisogna tornare a fare politica a scuola, che non vuol dire fare, come dire, un parteggiamento partitico, ma vuol dire appunto fare politica in pratica. D'altra parte bisogna ripensare al fatto che gli insegnanti e le insegnanti in questo momento sono molto bloccate e vincolate dai famosi programmi, no? Ecco, io che insegno storia e filosofia, per me è assolutamente centrale lottare contro l'idea del programma e fare cose che effettivamente invece c'è bisogno di fare, come queste di cui stiamo discutendo adesso, cioè fare 4 ore su questo problema dell'autonomia differenziata e di tutto quello che implica l'autonomia differenziata, non è tempo sprecato, perché poi non vai avanti col programma, però lì bisogna cambiare la mentalità in qualche modo, cioè la scuola che oggi in Italia è ancora un luogo di democrazia, motivo per il quale viene continuamente aggredito, e con l'autonomia regionale sarà ancora peggio da questo punto di vista, è il luogo da cui partire dal mio punto di vista. Bisogna lavorare con i ragazzi e le ragazze a scuola, discutere continuamente di queste cose, e non bisogna lasciarlo solo ai professori e alle professoresse di storia e di filosofia. Devono essere tutti quanti, colleghi e colleghe, a lavorare insieme per grandi dibattiti di questo tipo. Io ho già avuto esperienze di questo genere nelle scuole in cui sono stato. Ho creato diversi gruppi di discussione su questo, che sono continuati anche dopo che io appunto ho lasciato la scuola, e i ragazzi hanno continuato a lavorare in questi gruppi di discussione appunto tematica, e i temi di questo genere erano all'ordine del giorno, insomma.
Va bene, io ringrazio moltissimo Mauro Belcastro, ci risentiremo dopo l'estate se riprendiamo il discorso, molto volentieri, e noi ci vediamo domani sera alle 19:30. Grazie mille,
grazie, buona serata. Ciao a tutti.